Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Un benvenuto a tutti gli ascoltatori del podcast Alto Adige Cultura. Ricordo che per maggiori informazioni sui contenuti delle trasmissioni il sito di riferimento è www.provincia.bz.it/cultura. Il 13 ed il 14 settembre 2007 si è tenuto a Bolzano il 6° Convegno Internazionale di Educazione Permanente, dal titolo Radici nel futuro, educare alla sostenibilità. L'ospite più atteso del convegno, organizzato dagli uffici per l'educazione permanente e delle ripartizioni cultura italiana e tedesca della provincia autonoma di Bolzano, è stato senza dubbio Maurizio Pallante, conosciuto non ultimo per il suo ruolo di consulente del Ministero per l'Ambiente. Di seguito proponiamo la registrazione integrale del suo intervento. A seguire, dopo gli applausi, proponiamo le risposte alle numerose domande poste dalla platea. Buon ascolto.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Prima di cominciare queste brevi riflessioni che farò con voi, non posso non ricordare che la prima volta che sono venuto a Bolzano era nel 1988. Sono stato invitato da Alexander Langer a partecipare con una relazione a un convegno che allora aveva, diciamo, qualcosa di molto anticipatore. Il convegno si chiamava Quanto sono conservatori verdi e quanto sono verdi conservatori, ed era organizzato dai Verdi di Bolzano per la pace insieme alla Südtirol Volkspartei. Ecco. E torno a parlare, sono venuto altre volte a Bolzano, dove ci sono molte cose da imparare, soprattutto dall'esperienza di Casa Clima. E torno a parlare su un tema che ha una profonda affinità con quella relazione e con quel convegno organizzato da Langer ormai 19 anni fa, 20 anni fa. Ecco, quando si parla di decrescita, si suscita subito un po' di diffidenza, no? Perché l'ideologia della crescita è la super ideologia che ha unificato tutte le correnti di pensiero, tutte le forze politiche del Novecento, e l'ideologia della crescita è un'ideologia che è connaturata con il modo di produzione industriale, cioè un meccanismo che pone a scopo dell'attività produttiva la crescita del prodotto interno lordo, invertendo il rapporto tra mezzi e fini, cioè l'uomo, cioè non è più l'economia a servizio degli uomini, ma sono gli uomini a servizio della crescita dell'economia. Per questo, quando, diciamo, alla conclusione di queste mie riflessioni sulla decrescita, credo che sia importante dire che questo può essere un paradigma culturale nuovo rispetto a quello che ha governato i paesi occidentali negli ultimi 2 secoli e mezzo, e può essere la base per un nuovo tipo di rinascimento. Ancora aggiungo una cosa, anticipo, che poi dirò nelle conclusioni: la decrescita non è un'opzione politica, una scelta. La decrescita ci sarà. Sarà l'ambiente, la terra a imporcela. Adesso c'è la conferenza climatica, farò qualche riflessione. L'unica opzione che noi abbiamo è che questa decrescita sia disastrosa o possa invece diventare l'opportunità per condizioni di vita migliori. Quindi, allora, per capire cosa significa la decrescita, cioè, guardate, fino a poco tempo fa questa parola non era neanche accettata. Era addirittura esorcizzata linguisticamente. Ogni volta che l'economia non cresceva si diceva che attraversava, si dice tuttora, perché il senso del ridicolo non appartiene alla categoria dei giornalisti né a quella dei politici, si dice che l'economia attraversa una crescita negativa, che è la stessa logica che si avrebbe davanti a un vecchietto di 90 anni dicendo che ha una gioventù negativa. Cioè, nessuno potrebbe. La decrescita è la decrescita, insomma, c'è questa paura di utilizzare anche il significato della parola. Però adesso si parla abbastanza, ci sono persone che cominciano a ragionare sulla decrescita, ma come tutte, diciamo, le fasi nascenti di un progetto culturale e così via, c'è un po' di confusione sotto il sole, ci sono interpretazioni diverse. Sarebbe strano se non fosse così. e credo che ci sarà tutta una fase un po' magmatica in cui si cercherà di definire con più precisione questo concetto, si cercherà di vedere come questo concetto possa diventare una guida anche per le scelte di vita, gli stili di vita e un impegno di carattere politico. Allora, io vi do una mia lettura di questo discorso della decrescita, ben sapendo che magari non tutti coloro che si occupano di questo argomento parlano alla stessa maniera. E per dare questa idea di decrescita, questo concetto che per me ha un valore operativo, non è un fatto teorico, bisogna partire da una consapevolezza di che cos'è la crescita. Perché noi siamo convinti, ce lo ripetono in continuazione, che la crescita, quella che si misura con il prodotto interno lordo, sia la crescita dei beni che un sistema economico e produttivo mette a disposizione di una popolazione nel corso di un anno. Ora, il primo elemento su cui occorre fare chiarezza è che la crescita, il PIL, non misurano i beni. Per consapevolezza di tutti, anche se sui giornali dicono questo, il PIL misura le merci, cioè gli oggetti e i servizi che vengono scambiati con denaro. Ma il concetto di merce e il concetto di bene non sono equivalenti e anzi in alcuni casi confliggono, cioè esistono dei beni che non sono merci ed esistono delle merci che non sono beni. Per cui la decrescita, in questo poi farò degli esempi in concreto, è la capacità, la volontà di ridurre la produzione di merci che non sono beni. Se non è un bene e se ne riduce la produzione non abbiamo niente da rimetterci, e il potenziamento delle merci, dei beni che non sono merci, e di nuovo c'è una condizione di miglioramento della vita. Per questo il titolo del libro in cui ho affrontato per la prima volta questo tema, era La decrescita felice. E cercherò di capire come, quando si parla di decrescita, a me capita spesso, mi capita di andare nelle librerie. E siccome il libro è stato edito da un editore nazionale, ma non così importante come Feltrinelli, Mondadori, eccetera, allora i librai tendono a metterlo un po' nascosto, a metterne in evidenza gli altri. Io faccio un po' il fesso, ogni volta vado e dico: avete il libro La decrescita felice? E la cosa, per farlo un po' entrare nelle orecchie, eccetera, ecco, alla libreria Feltrinelli di Roma la commessa mi ha guardato e mi ha detto: ma perché la decrescita può essere felice? Cioè, non riusciva a rendersi conto. Allora, qualcuno invece un po' più avvertito mi dice: ma tu hai messo l'aggettivo felice per indorare la pillola, per rendere... No. Allora, io cercherò di mostrarvi che la decrescita è fattore essenziale di una maggiore felicità. Da questo punto, e quindi mi ricollego all'inizio dell'intervento della relatrice che mi ha preceduto, che parlava, no, di questo aspetto seducente della... Allora, troppo spesso le persone che parlano di decrescita la confondono con la sobrietà, con la rinuncia, che sono, diciamo, io non è che sono contrario alla sobrietà, anzi la sobrietà è una virtù molto profonda, è la capacità di utilizzare bene le risorse della terra, di non sprecarle, di ridurre la nostra impronta ecologica, no, di passare nella nostra vita con passo leggero lungo la terra. In una società fondata sulla crescita e quindi sulla distruzione non soltanto delle risorse naturali, ma degli oggetti prodotti sempre più in fretta per poterne produrre degli altri, la sobrietà, anche da un punto di vista concettuale, e questo dal punto di vista dell'educazione è molto importante, è stata confusa con la taccagneria, con l'avarizia, no? Mentre è una virtù molto profonda, cioè se una persona ha un atteggiamento di rispetto nel confronto dell'uso delle risorse, sembra che sia un taccagno. Avete mai sentito qualcuno che in un condominio protesta perché fa troppo caldo? No, farebbe la figura di quello che non ha soldi da spendere per il riscaldamento. Ecco, allora, detto questo, cioè, però non è possibile, a mio modo di vedere, dare un'impostazione di carattere morale e moralistico al discorso della decrescita. C'è qualcuno che dice: dobbiamo consumare di meno perché è ingiusto che noi consumiamo troppo e i popoli poveri consumino troppo poco. C'è qualcuno che dice: dobbiamo consumare di meno perché dobbiamo ridurre la nostra impronta ecologica. C'è qualcuno che dice: dobbiamo ridurre i nostri consumi individuali per aumentare i consumi collettivi. Ecco, tutte motivazioni di carattere etico che sono importantissime, ma che secondo me non vanno al nocciolo della questione. Allora, per andare al nocciolo della questione, vi faccio proprio a partire di questa distinzione tra beni e merci. Se parlo troppo veloce, ditemelo, perché per la traduzione non vorrei creare dei problemi. Faccio alcuni esempi e li faccio a partire anche da esperienze belle e interessanti che vengono fatte in questa provincia, che insomma, credo sia una delle più avanzate in Italia da tanti punti di vista. Per riscaldare gli edifici in Italia si consuma mediamente 20 litri di gasolio o 20 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno. In Germania, nella provincia di Bolzano e in alcuni comuni italiani, i regolamenti edilizi non consentono di costruire edifici che consumano più di 7 litri al metro quadrato all'anno. Gli edifici migliori arrivano a consumare 1,5 litri al metro quadrato all'anno. Allora, fa crescere il PIL di più sicuramente una casa che consuma 20 litri rispetto a una casa che consuma 7 litri. No. Per cui, ogni volta, se un governo illuminato, che è una specie di ossimoro come lo sviluppo sostenibile, decidesse, cioè, l'aggettivo che nega il sostantivo, decidesse di ristrutturare tutte le case italiane affinché consumino come le peggiori case della Germania, dell'Alto Adige, di alcuni comuni che hanno fatto questa scelta, noi avremmo una riduzione almeno dei 2/3 delle importazioni di petrolio per il riscaldamento, avremmo una decrescita del PIL. E quindi il gasolio in più o il metano in più che si consuma in case mal costruite è sicuramente una merce, ma non è un bene. Se diminuisse il consumo di questa merce inutile, questo spreco, noi avremmo un miglioramento della qualità della vita a due livelli, e quindi qui viene il concetto di felicità. Il primo livello è il livello individuale, perché in un edificio, cioè quando una persona è in una stanza, il 70% del calore del suo corpo si scambia per irraggiamento con le pareti e il 30% con l'aria della stanza. Per cui in una stanza con le pareti calde e una temperatura più bassa si sta meglio che in una stanza con la temperatura più alta e le pareti fredde. Ma se io costruisco bene una casa, ben coibentata, il primo effetto che ottengo, una casa che consuma di meno, che fa decrescere il PIL, il primo effetto che tengo è che le pareti sono calde perché non c'è dispersione di calore. Io entro in queste case, metto le mani sui muri esterni, metto le mani sui vetri ad alta efficienza e sento che sono caldi. Quindi per stare meglio termicamente dentro una stanza, dentro un edificio, questo edificio deve consumare di meno, perché se consuma di più è costruito male e io ho una sensazione più spiacevole di comfort termico. In questo senso il primo elemento, questa cosa di decrescita, diventa un elemento di maggiore benessere e di maggiore felicità, è intrinseco il concetto, non è un aggettivo messo per bellezza. Il secondo aspetto è che se le case consumano 7 litri o 3 litri o 1,5 litri al metro quadrato all'anno, si manda meno CO2 in atmosfera e quindi si riduce l'effetto serra. C'è un fattore di felicità legato al miglioramento delle condizioni ambientali nel loro complesso. Allora, questa cosa occorre capirla e metterla con molta chiarezza, cioè noi la decrescita è la diminuzione della produzione di merci che non sono beni. Se diminuisce la produzione di una merce che non è un bene si sta meglio, non si fa nessuna rinuncia. Il secondo concetto è quello, posso fare un altro esempio, no? Se uno va in automobile dal punto A al punto B e consuma una certa quantità di benzina, fa crescere il prodotto interno lordo. Se per fare lo stesso identico percorso trova code e intasamenti, consuma più benzina, fa crescere di più il prodotto interno lordo. Io non capisco perché la gente si arrabbia quando sta in coda, dovrebbe essere contenta perché migliora le condizioni di vita aumentando il prodotto interno lordo. L'assurdità. Viceversa, esistono dei beni che non sono merci, cioè tutti gli oggetti e i servizi alla persona, più che gli oggetti, che si scambiano all'interno di una famiglia, che si producono per se stessi, che non passano attraverso uno scambio mercantile, uno scambio con denaro, non fanno crescere il PIL, perché il PIL prende misura soltanto i valori aggiunti. Allora, se una persona ha un piccolo orto familiare e si produce i pomodori, non va a comprare i pomodori al supermercato, quindi fa diminuire la domanda di pomodori, fa diminuire il prodotto interno lordo. Ma nessuno può pensare che un pomodoro coltivato per se stesso sia meno buono di un pomodoro comprato al supermercato. Quindi è un miglioramento delle condizioni di vita legate al fatto che appunto si produce un bene e non si compra una merce. E lo stesso, oltre alla felicità individuale e all'aspetto collettivo, se uno ha un orto familiare non usa sicuramente pesticidi e concimi chimici, cioè non stressa la terra, mentre chi compra i pomodori al supermercato sa che sono stati coltivati stressando la terra. C'è una migliore felicità sia individuale sia collettiva. Domenica scorsa mi ha telefonato un ingegnere di Gravina di Puglia con cui abbiamo fatto degli incontri e così via, e mi ha detto: Maurizio, se domani sul giornale leggi che diminuite il PIL, sappi che è colpa nostra. Oggi ci siamo fatti la passata di pomodoro. Ecco. Allora, io credo che se partiamo da questa consapevolezza, da questa opera di disvelamento, noi cominciamo a impostare il discorso, il ragionamento sulla decrescita in maniera ben diversa e cominciare a capire che non è quel mostro che viene descritto dai giornali, che viene descritto dai politici, ma è un tentativo di ribaltare un criterio di fondo che ha organizzato il nostro sistema di pensiero, il nostro modo di ragionare da 2 secoli e mezzo a questa parte. Allora, che c'entra con l'educazione sostenibile? Noi siamo bombardati, la scuola è una delle ultime agenzie che esercita l'educazione nei confronti delle persone, esercitano molto più l'educazione, la pubblicità, gli spettacoli televisivi, i comportamenti dei coetanei, soprattutto nei confronti dei ragazzi e così via, no? E tutto induce a pensare che siccome l'obiettivo dell'economia è far crescere il PIL, le persone sono più felici se consumano più cose. E quindi l'importanza di un'educazione che decolonizzi, come dice Latouche, l'immaginario affinché si formino dei nuovi valori e le persone capiscano che una maggiore felicità è perseguibile soltanto con una prospettiva politica che è quella della decrescita e che non è quella della crescita. Ecco, se noi facciamo questo tipo di ragionamento, questo tipo di cose, vediamo che tanti concetti che sono ci sembrano, come dire, scontati, inevitabili, indiscutibili, dimostrano tutta la loro debolezza, tutta la loro fragilità. Faccio alcuni esempi, tanto anche perché mi piace la concretezza nel ragionamento. In una società fondata sulla crescita del prodotto interno lordo, la ricchezza si misura col denaro, perché se si mercifica tutto, le merci si comprano, per comprare le merci occorre del denaro. E allora noi siamo convinti, ma tutti ne siamo convinti, dalla Banca Mondiale alle organizzazioni non governative, che un popolo o una persona è povera se ha un reddito inferiore a $2 al giorno. Cioè stiamo utilizzando un criterio monetario per indicare la povertà e la ricchezza, ma il criterio monetario è un criterio che si deduce da un'economia fondata sulla crescita della produzione di merci che si possono solo comprare e che quindi richiedono denaro. Allora, se uno ha un reddito di $2 al giorno e vive nel centro di Milano è indubitabilmente povero perché deve comprare tutto, ma se uno vive in campagna e si produce la maggior parte delle cose di cui ha bisogno, con $2 al giorno può comprare quello che gli manca. Se una persona che ha un reddito monetario maggiore ma deve comprare tutta la frutta e la verdura, e una persona che ha un reddito monetario minore, che però ha un pezzettino torto, nel momento in cui, come sta succedendo adesso in conseguenza dei biocarburanti, aumenta il prezzo delle derrate alimentari, chi deve comprare tutto diventa più povero. Chi si produce le cose non ha nessuna differenza. Se c'è una famiglia molto ricca che vive nel centro di Milano e si riscalda con il gas, a casa, un appartamento meraviglioso, un grande conto in banca, e una famiglia che ha meno soldi, che vive in campagna con un pezzo di bosco e si coltiva il bosco per avere la legna per il riscaldamento, se Putin decide che di chiudere i rubinetti del gas, chi ha il pezzo di bosco dice: va bene, pazienza, io mi scaldavo lo stesso prima e mi scaldo anche adesso. Ma se il gas non si vende più sul mercato, chi è tanto ricco cosa può fare? Può andare in banca, chiedere una parte del suo capitale sotto forma di biglietti da 5 euro per avere più carta possibile, la mette nel caminetto, la accende, ma si scalda di meno di quello che ho soltanto tradotto nei termini attuali la favola del Remida, mica altro, va bene? Allora, per capire che ci costringe a rimettere in discussione dei concetti che sembrano consolidati. Allora, è povero non chi non può comprare i pomodori, ma chi non può mettere i pomodori a tavola, che sono due concetti completamente diversi. Ma si rimette in discussione il concetto di lavoro. Noi siamo convinti che il lavoro sia l'occupazione, cioè un'attività che non ha nessuna attinenza con i nostri bisogni, che ci dà la possibilità di avere i soldi con cui comprare le cose che servono a soddisfare i nostri bisogni. Se ci fosse un'attività, ce ne sono, che invece serve direttamente a produrre un bene e non una merce, l'Istat, il nostro istituto di statistica, ma tutti gli istituti di statistica, non lo considerano lavoro. Se c'è un lavoro veramente utile e importante è quello delle casalinghe. Se c'è un lavoro che dura nell'arco della giornata più degli altri lavori è quello delle casalinghe. Per l'Istat le casalinghe appartengono alle non forze di lavoro, no? Mentre appartengono alle forze di lavoro quelle persone che producono quei pupazzi di Babbo Natale che si mettono fuori dei balconi, no? Va bene? Che non servono a niente, se non fossero prodotti non se ne accorgerebbe nessuno, va bene? Però siccome ricevono in cambio di questa attività del denaro e quindi sono occupati, diventano lavoratori, gli altri non sono lavoratori. Cioè, quindi sono tutta una serie di concetti su cui è importante riflettere, no? E che serve a costruire un paradigma culturale diverso. Quando faccio questi ragionamenti della decrescita, poi l'esempio dello yogurt che vi farò perché non posso non farlo, me lo chiedono sempre a me, c'è qualcuno nella sala, sempre succede, che mi dice, abbastanza arrabbiato, tu vuoi farci tornare alle carrozze, a cavalli e alle candele. Gli esempi sono questi. A Verona mi è capitato che uno era molto arrabbiato con me quando faceva questi ragionamenti, a parte il fatto che io dico, io non faccio tornare nessuno da nessuna parte, perché non ho nessun ruolo né di carattere politico né di carattere economico, posso fare delle scelte che riguardano me stesso e basta, quindi non posso fare niente di questo genere. Ecco, qualcuno è particolarmente arrabbiato e siccome le carrozze a cavalli hanno le ruote e le ruote tecnologicamente sono abbastanza avanzate, mi ha detto, tu vuoi farci tornare all'età della pietra, che era veramente il massimo di quello che è. Allora, a me viene da rispondere sempre quando si fa questi ragionamenti, ma scusate, per fare una casa che consuma 7 litri ci vuole più o meno tecnologia di quella che ci vuole per fare una casa che consuma 20 litri? Per fare una casa che consuma 1,5 litri ci vuole più o meno tecnologia? Ce ne vuole di più, ce ne vuole di più. Ci sono dei sistemi straordinari. A me quello che più mi colpisce sono i sistemi di ricambio dell'aria senza perdere il calore. Perché io dice, ho costruito una casa bellissima, efficientissima, doppi vetri evoluti, coibentazione, devo cambiare l'aria, apro le finestre e viene il freddo. No, ci sono dei sistemi che ricambiano l'aria e utilizzano il calore contenuto nell'aria che viene portata fuori dalla casa per scaldare l'aria che viene portata dentro la casa. Per cui io ricambio l'aria non sprecando il calore, buttando aria fredda e facendo entrare aria calda. Perché un principio fisico semplicissimo, un corpo più caldo cede il suo calore al corpo più freddo. È una cosa che può essere applicata al contrario, d'estate, se l'aria esterna è più calda e ho l'aria più fresca in casa, lo scambiatore di calore fa sì che l'aria calda che porto in casa cede il calore all'aria fresca che porto fuori, entra aria fresca e esce aria calda. Cioè ci vogliono delle cose, diciamo, molto. Quindi cambia il concetto di tecnologia. Cioè, paradossalmente ci vuole più tecnologia, ma ci vuole una tecnologia completamente diversa rispetto alla tecnologia della società della crescita, perché la società della crescita ha bisogno di innovazioni tecnologiche che aumentano la produttività, cioè il numero dei pezzi che vengono prodotti da ogni persona nell'unità di tempo, perché se ogni persona in un'ora produce più pezzi, alla fine dell'anno il numero dei pezzi prodotti è maggiore. Se aumenta la produttività si hanno dei disastri dal punto di vista ambientale, perché occorre più risorse, più materie prime, perché occorre più energia, perché in una società che ha tutto, se si produce sempre di più e l'obiettivo è produrre sempre di più, la crescita del PIL, le persone devono buttare le cose che hanno in tempi sempre più brevi per comprare le cose nuove. Allora, questo è il senso della tecnologia nella società della crescita. Nella società della decrescita il senso della tecnologia è completamente diverso. Cioè è qualche cosa che ci consente di avere ciò di cui abbiamo bisogno riducendo progressivamente la quantità di energia che è necessaria a produrla, la quantità di materie prime necessarie a produrla, la quantità di rifiuti che si producono nel momento della produzione e nel momento in cui gli oggetti vengono dismessi. Cioè l'obiettivo è completamente diverso. Questo per esempio significa e lo dico ancora come ultimo esempio, perché poi abbiamo tempi un po' brevi e quindi dovrò tagliare il discorso, che noi dobbiamo, che la una economia della decrescita rimette in discussione il valore dell'innovazione. Noi oggi parliamo di innovativo, di novità, eccetera, come se fossero dei sinonimi di miglioramento, di migliore. Ma lo facciamo tutti, Dice, è innovativo. Allora, l'innovazione che si è trasferita nel nostro immaginario collettivo e che occorrerebbe sradicare, è lo strumento che serve a distruggere il mondo. Perché l'innovazione ha due caratteristiche. La prima caratteristica sono le innovazioni tecnologiche che aumentano la produttività, e quindi il consumo di risorse, eccetera. Ma se aumento la produttività ho bisogno di innovazioni di prodotto, perché se produco sempre di più, le persone devono credere che le cose che hanno, essendo vecchie, sono arretrate e devono essere buttate, perché le cose nuove sono migliori e bisogna comprare le cose nuove. Allora, chi lavora per la decrescita, sembra paradossalmente, mettendo in discussione il valore dell'innovazione in se stessa, non che tutte le innovazioni siano negative, no? Ma l'innovazione in quanto tale, non è un progressista, è un conservatore. Oggi i conservatori non ce ne sono più. Sono tutti progressisti, destra e sinistra, e si accusano chi è più progressista e chi è meno progressista. Essere conservatore sui giornali significa essere un po' mentecatto, insomma uno legato alle cose del passato, incapace di aderire al futuro e compagnia bella. Chi è per la decrescita è un conservatore. E non a caso, ho voluto citare all'inizio il titolo del convegno fatto da Alexander Langer nel 1988, quanto sono conservatori i verdi, quanto sono verdi i conservatori. Ora, ed è questo, potremmo andare avanti ancora sul ragionamento, ma per dire che se si interpreta la decrescita con questo tipo di concetto, con questo tipo di impostazione, noi dobbiamo costruire gradatamente un paradigma culturale diverso rispetto a quello che siamo abituati. Ma questo paradigma culturale è fondamentale, è un paradigma che si costruisce non in teoria, ma si costruisce con la pratica giorno per giorno e con la riflessione sulla pratica. A me è capitato recentemente di fare centinaia di incontri in tutta Italia su questo discorso della decrescita, e dovunque io ho trovato persone che alla fine dell'incontro o avevano letto il libro e poi me l'hanno detto dopo, dice, quello che è stato detto oggi sono tutte idee che noi avevamo maturato e che stavamo praticando in qualche modo. Pensavamo che fosse qualche cosa che avesse un valore soltanto come scelta di vita individuale, adesso ragionandoci insieme ci rendiamo conto invece che hanno una portata di carattere culturale e politico che travalica la nostra esperienza individuale, che ha un valore più generale. Quindi la riflessione a partire dalle pratiche, a partire dai modi di essere. Allora, come si può fare la decrescita? Prima ancora però voglio dare ancora un concetto, per partire dal discorso dello yogurt, e poi farò lo dico questa cosa dello yogurt perché è diventato un po' emblematico, ha circolato in internet, molte persone l'hanno visto, ogni volta che vado da qualche parte qualcuno dice lo yogurt, una volta mi hanno chiamato da Maurizio Costanzo e mi hanno detto vorremmo fare un discorso sui consumi, lei potrebbe farci il discorso dello yogurt, va bene. Per rendere più vivace la trasmissione, perché non ci fa lo yogurt in diretta? Ma guardate, se la trasmissione durasse 12 ore potremmo anche fare lo yogurt in diretta, ma non vedreste mica niente, perché lo yogurt si fa da solo, ci si mette i fermenti lattici dentro. Allora, cos'è questo esempio dello yogurt che si può estendere? È il discorso dell'autoproduzione dei beni in relazione invece all'acquisto di merci. Se uno in quattro punti ho fatto questo esempio per vedere come l'importanza dal punto di vista anche della riduzione dell'impatto ambientale che si ha in questi ragionamenti qui. Se uno compra lo yogurt, io ho scritto nel mio libro che il vasetto di yogurt prima di arrivare sul suo tavolo percorre 1500 chilometri. Mi hanno telefonato dicendo guarda che secondo il Wuppertal Institute ne percorre da 1500 a 8000 chilometri, va bene? Del resto, se voi che producete qui dello yogurt e lo vendete in Sicilia, si capisce che strada ne fa questo. Quindi cosa vuol dire? Che consuma delle fonti fossili, che contribuisce a intasare le strade e che fa crescere il prodotto interno lordo. Se uno si fa lo yogurt per conto suo, o la passata di pomodoro del mio amico ingegnere barese, non fa neanche un centimetro. Quindi non consuma fonti fossili, non contribuisce a intasare le strade, riduce le emissioni di CO2, ma fa ridurre il prodotto interno lordo. È un elemento di decrescita che migliora l'ambiente. Il secondo aspetto è quello dei rifiuti. Chi mangia dello yogurt comprato farà tre tipi di rifiuto. Per ogni porzione, il vasetto di plastica, il coperchietto di alluminio e il cartoncino che tiene legati insieme due o quattro barattoletti di yogurt. E qui anche tutto il discorso della raccolta differenziata è un discorso che è stato sopravvalutato, no? Ogni volta sento dire che la gestione corretta dei rifiuti si fa a partire dalla raccolta differenziata, mi viene in mente quel proverbio cinese che dice che quando il dito indica la luna, lo sciocco guarda il dito. Allora, l'obiettivo di fondo di una gestione corretta ambientalmente dei rifiuti è la diminuzione dei rifiuti, non la raccolta differenziata. Perché se io l'anno scorso facevo un chilo di rifiuti e non li differenziavo, quest'anno ne faccio 2 chili e li differenzio, non mi pare che sia un passo in avanti. E la raccolta differenziata è uno strumento, è il dito, uno, perché ci sono molti modi per ridurre i rifiuti, non soltanto con la raccolta differenziata, che ci consente di indicare la luna che è la diminuzione dei rifiuti. Quindi io non sto parlando contro la raccolta differenziata, sto dicendo che la raccolta differenziata ha un senso all'interno di una diminuzione come strumento di diminuzione dei rifiuti. È lo stesso discorso delle fonti rinnovabili, è lo stesso, faccio una digressione. Noi siamo convinti che per ridurre l'impatto ambientale bisogna sviluppare le fonti rinnovabili e difatti noi non ci siamo riusciti a ridurre l'impatto ambientale, l'effetto serra aumenta. L'obiettivo di fondo per ridurre l'effetto serra è diminuire il consumo di fonti fossili. E le fonti fossili si possono diminuire in 2 modi, non in uno. Primo, diminuendo i consumi, eliminando gli sprechi. Secondo, sostituendo le fonti fossili con fonti rinnovabili. Se io metto l'accento soltanto sulla sostituzione delle fonti fossili con le fonti rinnovabili, faccio il discorso dello sviluppo sostenibile. Cioè le fonti rinnovabili costano di più delle fonti fossili e rendono di meno, non sostituiranno mai le fonti fossili prima che il mondo si sfasci. Il discorso della decrescita è quello invece, faccio in maniera di consumare meno energia possibile, di ridurre il consumo di energia. Costruisco delle case che consumino poco, per fare un esempio. E solo se avrò fatto una riduzione dei consumi di energia, le fonti rinnovabili mi daranno un contributo significativo. Non solo, ma se faccio una riduzione dei consumi di energia, ogni anno risparmio dei soldi che posso investire nelle fonti rinnovabili. Quindi la premessa per lo sviluppo delle fonti rinnovabili è la riduzione dei consumi. Sempre la stessa logica, un elemento di decrescita e un elemento di sostituzione. Tornando allo yogurt, il terzo elemento del confronto è la qualità nutrizionale. Se mi faccio lo yogurt, cioè se lo faccio fare ai fermenti, non lo faccio io, la sera, la mattina dopo, il mio yogurt è ricchissimo di fermenti lattici, no? Se lo yogurt è stato prodotto 3-4 mesi prima, ci mettono delle sostanze conservanti che spesso distruggono i fermenti lattici nello yogurt. La controprova qual è? È che qualche ditta, per vantare che il suo yogurt è buono, ci scrive sotto contiene fermenti lattici vivi. Che significa yogurt? Perché se non li contenesse non sarebbe yogurt. Non è un merito, no? Io non ho mai visto una bottiglia di vino con scritto sotto contiene uva spremuta e fermentata. Non sarebbe vino. Se hanno bisogno di scrivere queste cose, evidentemente, ecco, se uno si fa lo yogurt per conto suo, è ricchissimo di fermenti lattici vivi. Quindi dal punto di vista nutrizionale è superiore. Ultimo elemento, se uno lo compra lo paga 5 euro al litro, se uno se lo fa a partire dal latte lo paga 1 euro al litro. Cioè, vedete, si deve lavorare di meno, perché si ha bisogno di meno soldi, perché le cose che si autoproducono costano di meno delle cose che si comprano. E se si deve lavorare di meno, perché si ha bisogno di meno soldi, perché si autoproduce qualcosa, si ha più tempo per la propria dimensione spirituale, per le proprie relazioni affettive, con il compagno, la compagna, i figli, i genitori, gli amici, per la lettura disinteressata, l'ascolto della musica, cioè per tutte quelle dimensioni della vita che non si possono comprare e che hanno un valore proprio perché non si possono comprare. Allora, come si fa la decrescita? L'ultima immagine che io uso è la decrescita, la immagino come uno sgabello a 3 gambe. Se io ho uno sgabello a 3 gambe e manca una gamba, lo sgabello cade, non sta in piedi. E quali sono le 3 gambe? La prima gamba sono gli stili di vita. Cioè bisogna vivere in una maniera che è funzionale alla decrescita e non alla crescita. E significa quindi potenziare al massimo l'autoproduzione dei beni, sostituendo le merci, e capire che quello che non si autoproduce non si può soltanto comprare, c'è una seconda sfera di attività che noi abbiamo dimenticato. Noi pensiamo o se autoproduce qualcosa o mi faccio la pasta asciutta a casa o vado al ristorante. No, tra l'acquisto e l'autoproduzione c'è la dimensione degli scambi non mercantili, che noi abbiamo completamente dimenticato. Ci sono degli studiosi di scuola francese soprattutto, la scuola del MOS, il movimento antiutilitarista nelle scienze sociali, che è un nome, un acronimo che si riferisce a Marcel Mauss, un sociologo e antropologo francese degli anni 30, che ha studiato alcune cose e, diciamo, una delle cose più rilevanti, ha visto che in tutti i luoghi del mondo, in tutte le epoche storiche, i gruppi umani sono stati legati tra di loro da forme di economia non basata sul denaro, ma basata su tre regole che non erano scritte da nessuna parte ma si ritrovavano identiche dappertutto. La prima regola era l'obbligo di donare, la seconda regola era l'obbligo di ricevere, la terza regola era l'obbligo di restituire di più di quello che si è avuto. In questa maniera gli scambi non mercantili, non mediati dal denaro, che non fanno crescere il PIL, creano legami sociali, quell'elemento di solidarietà, di relazione che dicevo precedentemente, perché se io dono, tu ricevi e mi restituisci più di quello che io ti ho dato, io a mia volta devo restituirti più di quello che ho avuto da te. Questo è talmente difficile da capire, l'abbiamo talmente cancellato, cioè la società fondata sulla crescita ha talmente cancellato la dimensione non mercantile che non riusciamo più a capirle queste cose. Vi dico due esempi per capire. No. Ne ho parlato una volta in una trasmissione insieme a Piero Angela e Piero Angela mi ha detto: tu ci vuoi far ritornare, io tanto lo so già, no? Al baratto. No, quello che, lo scambio non è scambio di cose, è scambio di tempo, è scambio di disponibilità umana, è scambio di solidarietà. Non scambio di oggetti, perché il baratto è l'origine della moneta. Tutte le nostre società, la nostra società italiana, dappertutto, fino agli anni 50, la società contadina, si basava su questo elemento di fondo. Bene. La parola comunità, noi pensiamo che la comunità sia una società in piccolo, un paese, è composta di due parole latine. La preposizione cum, che significa con, l'unione, e la parola munus, che significa dono. Le comunità sono gruppi umani legati tra di loro da forme di scambi basati sul dono e sul controdono. Lo stiamo riscoprendo, no? Lo stiamo riscoprendo. È il lavoro che fanno le banche del tempo. Ma per capire come siamo stati colonizzati e come è importante l'opera dell'educazione, è che una struttura che favorisce lo scambio non mercantile di servizi tra le persone, il dono, l'abbiamo chiamata banca, che è il massimo della mercantilizzazione. No? Per dire la cosa. Allora, stili di vita, autoproduzione di beni e di servizi soprattutto alla persona, cioè è inconcepibile che si debba delegare sempre a qualcuno l'assistenza dei figli piccoli, degli anziani, eccetera, eccetera, gli scambi non mercantili, basati sul dono e sulla reciprocità, e infine gli scambi mercantili, perché non tutto si può autoprodurre o ci si può donare, bisogna anche entrare negli scambi mercantili. La società della crescita ha allargato la sfera degli scambi mercantili, rosicchiando il terreno all'economia del dono e all'autoproduzione. La società della decrescita deve riallargare l'area dell'autoproduzione, l'area del dono e restringere la dimensione mercantile agli aspetti fisiologici. E può addirittura, ma adesso non lo dico questa cosa, ne parleremo se volete, reintrodurre all'interno degli scambi mercantili una dimensione relazionale. È quello che fanno i GAS, i gruppi d'acquisto solidale. Allora, primo elemento, gli stili di vita. Secondo elemento, l'abbiamo già detto, la tecnologia. Cioè sviluppare le tecnologie, non è un discorso antitecnologico, le tecnologie con queste caratteristiche. Terza zampa dello scabello è la politica. Bisogna che ci si impegni a livello politico perché le scelte dei livelli più bassi dell'amministrazione, in particolare i comuni, le province, eccetera, siano coerenti col discorso della decrescita. Cioè, se c'è una famiglia che come stile di vita vuole abitare in una casa che consuma poco, se ci sono delle aziende che vendono delle tecnologie per costruire case che consumano poco, ci deve essere un regolamento edilizio che non consenta di costruire case che consumano tanto. Altrimenti il collegamento tra la domanda di case buone e l'offerta di tecnologie per fare case buone resta casuale. Deve invece essere guidato in concorrenza. L'altro esempio è quello dei rifiuti. Cioè, bisogna ridurre i rifiuti. Per ridurre i rifiuti si fanno di meno, occorre farne di meno. Ma secondo elemento, una volta che noi abbiamo rifiutato qualcosa, perché il rifiuto non è un fatto oggettivo, è un fatto soggettivo, Cioè io e lei possiamo comprare la maglia allo stesso mercato, lo stesso giorno, per me diventa rifiuto dopo un anno, per lei diventa rifiuto dopo 3 anni. Bene, ogni volta che c'è questo rifiuto, c'è qualcosa che non ci serve più, bisogna recuperare tutte le materie prime che sono contenute in questo oggetto abbandonato, perché tutto quello che viene recuperato può essere riutilizzato in un secondo momento, e se si riutilizza si adoperano quelle tecnologie della decrescita che dicevo precedentemente, e le tecnologie della decrescita sono tecnologie che imitano i processi naturali, le tecnologie della crescita forzano e stravolgono i processi naturali. Quindi la combustione dei rifiuti, l'interramento dei rifiuti, sono delle maniere di rispondere alla logica della crescita, illusoriamente, perché io faccio tanti rifiuti per produrre sempre di più, per consumare sempre di più, poi o li nascondo sottoterra, o li brucio pensando che spariscano. No, li trasformo in aria avvelenata, perché non è, cioè, le leggi della fisica sono leggi della fisica, va bene? Se l'obiettivo è produrre sempre di più, dovrò fare in maniera di non vedere le cose, le brutture che sono conseguenti ai miei comportamenti. Se l'obiettivo invece è di ridurre l'impronta ecologica, di comportarsi con coscienza nei confronti della natura, occorre riutilizzare tutto quello che viene utilizzato. In natura non esistono i rifiuti. Quando un organismo vivente muore, viene riutilizzato da altri organismi viventi per la vita. Il riciclo delle cose è il fenomeno naturale. La nostra tecnologia, la nostra innovazione tecnologica deve andare in quella direzione. Vi dicevo all'inizio che la decrescita ci sarà. C'è adesso la conferenza sull'energia. Vi dico 4 dati semplicissimi. Da 650.000 anni a questa parte le concentrazioni di anidride carbonica non hanno mai superato le 270 parti per milione nell'aria. Nell'ultimo secolo è arrivata a 380 parti per milione, è aumentata del 33%. Questo incremento del 33% legato alla combustione delle fonti fossili e al disboscamento ha comportato un aumento della temperatura terrestre in un secolo, dal 1905 al 2005, di 0,74 gradi. Cioè tutto quello che stiamo patendo, tutti gli sconvolgimenti che ci sono stati, derivano da un aumento in 100 anni di meno di un grado della temperatura terrestre. L'Unione Europea, l'IPCC, il rapporto Stern commissionato da Blair ci dicono che dobbiamo ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020. A Kyoto l'impegno era di ridurre del 5,2%. E ci dicono che se ridurremo le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, la temperatura aumenterà solo di 2 gradi. Cioè non si pongono più l'obiettivo di diminuire la temperatura, ma di contenere l'aumento della temperatura. Se entro il 2020 non si ridurranno queste emissioni, la temperatura salirà più di 2 gradi. Salire più di 2 gradi significa mettere in discussione le condizioni che hanno consentito lo sviluppo della specie umana. Cioè noi non stiamo sfasciando il mondo, come scrivono a volte i giornali, perché la Terra, Gaia, se ne frega di noi. Li trova altri equilibri. Non li guastiamo, ne trova degli altri. Nelle aree geologiche c'erano altre condizioni di temperatura, di piovosità, quello che sia, la Terra continua a vivere. Quello che guastiamo sono gli equilibri che hanno consentito lo sviluppo della specie umana. E allora, 2 sono le soluzioni davanti a noi. 1, questo elemento di decrescita disastrosa. L'altro è la consapevolezza di scelte, di valori, di modelli di comportamento, di conoscenze e così via, che vanno nella direzione di quello che un filosofo che io ho amato tanto, che si chiamava Elémir Zolle, chiamava una recessione ben temperata. Siamo ancora in tempo per farlo se ci muoviamo in fretta e con la massima consapevolezza. Grazie. Vi ringrazio delle domande, perché sono delle domande tutte quante molto centrate e dimostrano, diciamo, un coinvolgimento non soltanto intellettuale ma anche emotivo alle cose dette. Mi scuserete se darò delle risposte non del tutto soddisfacenti, ma ci sarebbe da fare un'altra relazione su queste cose qua, no? Allora, sgombro su le cose più semplici. Cioè, quando parlo di dono, ho cercato di precisarlo, non parlo di dono di cose, ma parlo di dono di tempo. Quindi da questo punto di vista siamo tutti ricchi alla stessa maniera. Siamo tutti in grado di soddisfare delle aspettative di altri, di rispondere a un bisogno e così via. Il dono è anche il dono di cose, ma è soprattutto dono di tempo, dono di disponibilità umana, dono di attenzione. Questo vorrei precisarlo perché non siamo più tanto abituati a queste cose qua. A me, non so, vi dico piccoli episodi. Viaggio in corriera, nonna e bambino, la nonna dice al bambino, papà ti vuole, suo figlio sarebbe, no? Padre del bambino, papà ti vuole tanto bene, ti dà sempre i soldi. Cioè noi siamo abituati a mercificare tutto, anche l'affetto, queste cose. Allora, dobbiamo invece capire che il tempo, il dono, l'attenzione, l'amore e così via, questo è quello che va scambiato, questo è l'elemento che dobbiamo reintrodurre nei rapporti umani. Adesso provo a dare in ordine un po' tutte quante le cose. L'alibi dei $2 al giorno, io non ho parlato di felicità, ho parlato di soddisfazione dei bisogni materiali. Va bene. Se noi pensiamo che la ricchezza di un popolo dipenda dal denaro che ha questo popolo, stiamo facendo un'operazione di colonizzazione culturale, cioè stiamo imponendo i nostri criteri di valutazione della realtà ad altri, dicendo voi vivete male perché non vivete come noi, perché non avete mercificato tutto, siete poveri per questo. Allora non è affatto un alibi, io credo che se noi facciamo una scelta di decrescita, nel senso che ho detto, diminuiamo il nostro consumo di risorse. Se diminuiamo il nostro consumo di risorse, ce n'è di più per i popoli poveri. Ma i popoli poveri devono svilupparsi, tra virgolette, come siamo sviluppati noi? Io non credo. Tutti i programmi di sviluppo basati sulla estensione del nostro modello mercificante hanno accresciuto la povertà invece di ridurla. Nel libro parlo di due esempi contrari, no? Un esempio di un contadino francese, Pierre Rabhi, che per tutta la vita ha vissuto autoproducendo quello di cui aveva bisogno e con pochissimo denaro, e quindi è stato agricoltore biologico perché, oltre che per scelta, perché non aveva i soldi per comprare antiparassitari e così via. Questa persona fa parte di un'organizzazione non governativa che cerca di far uscire, contribuire a far uscire dalla povertà i contadini del Burkina Faso. La prima cosa che lui gli dice, facendogli vedere le diapositive di quello che ha fatto per 40 anni, è che non devono entrare nella logica della crescita, nella logica dello sviluppo. Perché se entrano nella logica della crescita e dello sviluppo, passano su questo ragionamento. Tu oggi sei povero perché hai meno di $2 al giorno. Devi aumentare il tuo reddito monetario. C'è una maniera di aumentare il tuo reddito monetario, ed è quella di aumentare le rese per ettaro del tuo terreno. Per aumentare le rese per ettaro ci sono due strade. Primo, metti a coltura soltanto le cose più produttive, e quindi la monocultura. Secondo, adopera dei concimi chimici che aumentano il rendimento. Cosa succede dopo un'operazione di questo genere? Che il terreno si impoverisce perché la monocultura e la concimazione chimica tolgono l'humus dalla terra, cioè tutta la parte organica della terra la mineralizzano. Secondo, il prezzo sul mercato mondiale di questo prodotto, che so, mettiamo le arachidi, non lo fanno i piccoli contadini ma lo fanno le multinazionali. Terzo, i prezzi dei concimi chimici li fanno le multinazionali, non i piccoli contadini. Si entra in una spirale in cui nell'inseguire del denaro, più dollari, ci si impoverisce perché mentre prima un terreno fertile era in grado di produrre un po' di tutto quello che avevano bisogno, adesso non è più in grado di produrle. Tu non puoi più uscire dalla spirale della concimazione chimica e della vendita sul mercato mondiale e sei messo in una catena in cui hai forse qualche soldo in più, ma sei molto più povero di prima e sei molto meno autonomo di prima. Esempio opposto è quello che è successo a Cuba. Cuba, dopo la rivoluzione castrista, si è buttata nella monocultura della canna da zucchero, l'Unione Sovietica gliela comprava tutto. Quando l'Unione Sovietica è crollata, è rimasta la Russia, la Russia non ha più comprato lo zucchero a Cuba, i cubani si sono impoveriti, non perché non avevano più i soldi che gli rientravano dalla vendita dello zucchero, ma perché hanno perso un terzo delle calorie alimentari che avevano quotidiane. Sono passati da 3.000 calorie a 1.900 calorie. Come sono usciti da questa povertà reale, non monetaria? Favorendo al massimo l'autoproduzione per autoconsumo, gli orti familiari, le tecniche tradizionali di cultura, non per scelta, sono diventati agricoltura biologica di necessità, perché non potevano più comprare, non avevano i soldi, i prodotti, e questo li ha costretti a sviluppare un istituto di ricerca per la concimazione naturale, va bene, e c'è stato un passaggio per cui in pochissimo tempo, attraverso l'autoproduzione e quindi una dimensione non mercantile, non monetaria, hanno recuperato le 1000 calorie che avevano perso, sono usciti da questa situazione di povertà. Quindi il criterio della povertà, io sto mettendo in discussione, non della felicità. La povertà non si misura con i soldi, la povertà con le cose che si possono comprare. Questa è la nostra cultura occidentale. La povertà si misura sul fatto di poter soddisfare i propri bisogni, avere a disposizione le risorse che sono necessarie per vivere bene. Sicuramente devono averne di più, ma non per questo devono seguire il nostro modello di sviluppo e di crescita. Discorso degli asili nido. Guardate, qui ci sono due aspetti che... Rimettere in discussione delle cose significa veramente suscitare poi del disorientamento, io me ne rendo conto, va bene? Allora, il discorso degli asili nido non è un discorso che riguarda le donne, perché basta semplicemente che si faccia il part-time, uomo e donna dentro la famiglia. Il fatto è che l'asilo nido è uno strumento funzionale alla crescita, perché raddoppia il numero delle persone che producono merci e il numero delle persone che hanno un reddito con cui comprare delle merci. E si mette in moto questo meccanismo per cui si va a lavorare, per avere i soldi, per pagare qualcuno che mi guarda il bambino. Allora, significa sottoporre dall'età di 3 mesi i bambini ai ritmi della vita economica e produttiva di un mondo fondato sulla crescita. Ci possono essere altre... Guardate che nel libro lì parlo anche di studi fatti in Inghilterra, in cui si dimostra che i bambini che vanno all'asilo nido, sto parlando da 3 mesi in avanti, hanno delle disfunzioni ormonali, non hanno soltanto dei disagi di carattere psicologico, ma anche fisiologico, abbastanza gravi. Questo tutto perché dobbiamo raddoppiare il numero delle persone che lavorano, che producono merci e che hanno un reddito per comprare delle merci. Allora, io credo che le relazioni tra le persone, soprattutto nelle fasi della vita in cui sono più fragili e più deboli, 0-3 anni e anziani, debbono essere fondate sul dono e sull'amore, non devono essere mercificate. Questo non significa, ripeto, che ricondannare la donna a stare in casa, a parte il fatto che non so se è una condanna o non è una condanna, perché se uno fa un lavoro, diciamo, con una carica professionale valida, è sicuramente uno strumento di liberazione, ma se uno fa un lavoro del tutto alienante, non so se è poi così avere dei soldi per comprare le cose che non si fanno più, perché non si ha più il tempo di farle, sia un grosso passo in avanti. Ripeto, c'è la soluzione del part-time, c'è soluzioni di carattere diverso, sulla base del dono e della reciprocità. Ha senso che in un condominio, in una città, ci siano magari a un piano 2 nonnetti che non sanno come passare la giornata e al piano di sotto ci sono una coppia giovane che porta il bambino all'asilo nido? Non sarebbe più bello per tutti che venisse dato a questi nonnetti, riempendogli la giornata? Il bambino potrebbe avere un rapporto esclusivo, come in quella fase della vita hanno bisogno, e i genitori giovani magari poi fanno una serie di servizi ai nonnetti che non possono fare, dalla spesa al supermercato o accompagnarli in farmacia con la loro macchina e così via. I legami, le relazioni che si creerebbero non sarebbero un fatto più positivo? Io dico in maniera molto brutale che sono contrario a tutto lo sviluppo di quello che chiamano il welfare state, dell'assistenza. Abbiamo delegato, no, a rapporti mercificati quello che veniva svolto molto meglio con rapporti interpersonali. Non voglio andare per le lunghe, potrei parlare della morte in casa, della morte negli ospedali, tutte queste cose qui. Ci sono dei peggioramenti legati al fatto che abbiamo mercantilizzato questi aspetti. Sulle banche del tempo e le tasse, questo è un fatto molto importante, io credo che sia... Allora, ci sono il dono, la reciprocità, l'autoproduzione, sono operazioni sovversive, tra virgolette, perché su quello che si autoproduce, quello che si dona non si paga l'IVA. Va bene? E allora ci sono stati dei meccanismi in alcuni stati, dice, ma come fai? Cerchiamo di mettere l'IVA anche sulla dimensione dello scambio non mercantile. Quindi vuol dire evidentemente che si va a intaccare qualche cosa che riguarda l'equilibrio complessivo. Se poi penso che quest'IVA serve per ospedalizzare la gente, per far nascere la gente in ospedale, per farle morire in ospedale e per dare allo Stato tutta una serie di cose che vengono fatte sotto forma di dono nelle famiglie, penso che questo meccanismo sia un meccanismo abbastanza perverso. Nel campo dell'educazione cos'è la decrescita? È l'ultima cosa, poi basta, il resto le diremo a voce. Lo posso dire in maniera provocatoria? La riduzione del tempo scuola. La riduzione del tempo scuola. Io credo che sia sbagliato che le famiglie si deresponsabilizzino dell'educazione dei figli, la affidano a scuola e vogliono che la scuola duri il più a lungo possibile, così possono andare a lavorare il più a lungo possibile. Io ho fatto l'assessore in un comune della cintura di Torino, va bene? L'ho fatto per 5 anni, poi non, insomma, perché non poteva durare, va bene? C'erano soprattutto dei commercianti che volevano che i bambini all'asilo nido potessero restare fino oltre le 4:30, le 5, fino alle 7:30 quando loro tornavano a casa. Ora, cioè, ha senso che noi abbiamo delle persone che si responsabilizzano della cosa più importante, che è il rapporto educativo con i figli, per affidarli allo Stato sotto forma di assistenza, sotto forma di parcheggio? Cioè, l'educazione deve essere una cosa che integra il rapporto che avviene nello Stato attraverso le strutture, la scuola e la famiglia, non deve essere qualche cosa che porta a questa abdicazione.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.